Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Pater noster qui es.
Pai nostro che stas nos sei.
Nosso Pai che stas nos.
Padre nostro che stas nos.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Una preghiera può dirci molte cose. Può dirci da dove veniamo e può dirci chi siamo. Se ti rivolgi al Gesù dei poveri, per esempio, significa che vieni da un paese lontano e che fai un lavoro poco gratificante. In Messico, Jesús Malverde è considerato il santo dei narcos. È il Gesù dei poveri, il protettore dei trafficanti di droga e dei piccoli criminali. Questo perché agli inizi del Novecento, questo personaggio creò una banda nelle periferie messicane che derubava i grandi latifondisti. La leggenda vuole però che derubasse i ricchi per dare ai poveri, come un moderno Robin Hood, per intenderci. Ma la leggenda è anche molto più ampia e sfocia nel mito, nel miracolo, con il boss che salva vite e ridà la vista. Da proletario a boss, da boss a Robin Hood, da Robin Hood a santo, almeno secondo il calendario messicano. O meglio, dovrei dire, secondo il cartello messicano. Gesù dei poveri, proteggi questo cactus, dove è nascosta la roba, è solo un maledetto luogo. Gesù dei sobborghi, lo sai che è solo la povertà. È la storia della mia vita. Il figlio che non ha il pane, il governo che non ha il ritegno. Gesù Malverde, proteggi questa pistola, perché è pronta a sparare. Una pallottola per il poliziotto, una pallottola per il traditore. È una pallottola per me. Gesù Malverde, è solo la storia della mia vita. È solo un maledetto luogo. Queste sono solo storie di periferia. Abbiamo parlato di preghiere. Ma chi prega per Jesús Malverde? Le vedove dei criminali, che ogni giorno portano fiori alle tombe dei mariti. Il poliziotto corrotto, che ha appena fatto una soffiata. E il narcotrafficante, con le mani incrociate sulla pistola. Ma non lo pregano solo loro. Lo prega anche il clandestino, che sta tentando di passare il confine con l'America. Il lavoratore bambino, costretto ad aiutare la famiglia. Jesús Malverde è stato santificato per strada. Ed allora è della strada. Solo che i narcotrafficanti se ne sono appropriati, di entrambe le cose però, sia della strada che del santo. In Messico i narcotrafficanti non hanno solo un santo, hanno molto di più. Hanno in mano una grossa fetta del paese. Il Messico malato e violento, quello delle periferie. Poi hanno un giro di droga enorme che rende il loro paese una nuova via della seta. Solo che queste spezie, che vengono poi smistate in tutto il mondo, sono un po' più forti. Infine hanno anche un manipolo di giovani che li adorano e che sono disposti a far di tutto per loro, addirittura a scrivere canzoni. Messico, droga e rock and roll.
Era del governo, ora della banda. Tiene chico de gente che donde quiera manda. Siempre se la rifao, el metro arrebasa. Reynosa la maldosa, por eso es su plaza.
Abbiamo parlato delle preghiere rivolte a Jesús Malverde. Ma chi è che non lo prega? Non lo prega il cardinale e con lui tutta la chiesa. Malverde non ha conosciuto infatti nessun processo di canonizzazione. Anzi, la chiesa rimane molto scettica su questa figura di cui si sa poco. Non solo non la riconosce, ma cerca anche di combattere il suo culto. La cosa non è semplice, poiché per le strade della periferia nascono veri e propri altarini spontanei. Di solito si tratta di cappelle votive, dove i messicani fanno visita al busto del santo. Ha lo sguardo estatico e dolce, baffetti virili e un taglio di capelli deciso. Intorno ci sono rose e foto di cari, lettere dei desideri e cibo sott'olio. Intorno c'è il lutto e c'è di tutto. Il Messico è uno dei paesi più credenti al mondo e questa storia lo dimostra, ma dimostra anche lo scollamento che la Chiesa vive con una parte del paese, quello che la guerra della povertà ha confinato nelle periferie. Molti osannano l'operato della criminalità organizzata e questo perché non si sentono protetti dallo Stato e nemmeno dalla loro Chiesa. Rimangono legati alla loro religione, ma la vivono a modo loro, con la creazione di una Chiesa profana del Messico, che oggi ha molti affiliati e un santo patrono. La Chiesa ufficiale non li riconosce, combatte questi fenomeni di malcostume e cerca di togliere tanti giovani dalla strada. Questo è molto pericoloso, perché per i narcotrafficanti quelle sono le prime milizie. Ed allora questo significa guerra.
Abbiamo con noi padre Massimo Segù, che è stato diversi anni in Messico. Buongiorno padre Massimo.
Buongiorno a voi.
Padre Massimo, nel 1993 il cardinale Ocampo è stato assassinato dai narcotrafficanti. Partiamo un po' da qui. C'è una guerra tra Chiesa e droga, anche perché da quell'anno in poi ci sono stati molti morti.
Sicuramente si può vedere anche dalle notizie che ogni tanto arrivano sui mezzi di informazione italiana che c'è una guerra iniziata dal precedente presidente del governo messicano tra il governo e i vari cartelli del narcotraffico. Una guerra tra la Chiesa e i narcotrafficanti non credo che si possa mettere in questi termini.
Lei in che termini la metterebbe allora?
Io la metterei nei termini di una strategia che il governo messicano ha cercato di portare avanti per sconfiggere il fenomeno del narcotraffico attraverso la repressione e le forze di sicurezza, che probabilmente non ha portato a grossi risultati in questo campo se non la situazione di violenza e di morte così diffusa nel paese. Adesso sembra che con il cambiamento di governo si stia un po' rivedendo questa strategia, anche se mi pare che il presidente attuale abbia più volte confermato che il governo comunque continua in questa linea di anche repressiva nei confronti del narcotraffico.
Voi come padri missionari dovete affrontare però la droga, magari nei confronti dei più giovani, dandogli una mano?
Ma io posso riferire della mia esperienza che è limitata alla zona del sud del paese, nello stato del Guerrero. Noi lavoriamo soprattutto con le comunità indigene. In Messico ci sono ancora circa 10 milioni di abitanti che sono discendenti diretti degli abitanti nativi, che conservano ancora la loro cultura e la loro lingua. Nell'ambiente indigena il fenomeno della droga è vissuto in modo diverso, dato che il mondo indigena rimane un po' ai margini, però sicuramente anche lì ci sono fenomeni, ad esempio, di contadini che, spinti dalla povertà, vedono la coltivazione ad esempio della marijuana o del papavero da oppio come un modo per integrare la propria economia, anche se si vede abbastanza chiaramente nelle zone indigene che l'organizzazione comunitaria stessa degli indigeni rappresenta una forma di prevenzione.
Gli indigeni forse sono la comunità periferica per antonomasia nel Messico. Per spiegare un po' la distanza, anche a livello metaforico, con il resto del paese, quanto tempo ci vuole magari per arrivare da queste comunità a Città del Messico?
Riferiamo alle comunità del Guerrero dove lavoriamo noi del PIME, sono villaggi abbastanza isolati, diciamo che ci vogliono 2 ore e mezzo, 3 ore di macchina per arrivare alla città più vicina, che sarebbe Acapulco, e poi altre 4-5 ore di macchina per arrivare a Città del Messico. Sicuramente gli indigeni sono rimasti da sempre, dall'epoca della conquista, ai margini della società messicana. Purtroppo questo si verifica anche oggi. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot.
Qual è la situazione della Chiesa in Messico?
Per quanto riguarda la pastorale indigena, quindi l'evangelizzazione delle popolazioni indigene, credo che si possa dire che c'è ancora tanto da fare, soprattutto sul fronte dell'inculturazione del Vangelo nelle lingue e nelle culture indigene. Le traduzioni, ad esempio, della parola di Dio nelle lingue indigene sono ancora molto poche. In questo campo i protestanti sono molto più attivi rispetto alla Chiesa Cattolica per portare il messaggio e la parola a queste comunità.
Se un indigeno prende i voti, come l'accoglie la famiglia? Come accoglie questa cosa?
Credo che questa risposta dipende molto dal contesto culturale della comunità indigena a cui ci riferiamo. I sacerdoti indigeni, nativi indigeni, sono molto pochi. Dal punto di vista culturale è molto difficile capire da parte degli indigeni una persona, un uomo che decida di non sposarsi, di non avere una famiglia, di non procreare.
Ma come siete accolti voi come padri missionari lì? Qual è il rapporto con queste popolazioni?
Posso dire che il rapporto è molto positivo in questo momento, anche se non è stato facile. Non è stato facile perché la distanza che c'è tra la cultura di provenienza del missionario europeo e la cultura di arrivo di queste popolazioni è molto grande. Si può citare un esempio che chiarisce un po' la situazione. Nel mondo indigena si dà una grandissima importanza al mondo degli spiriti, a queste potenze invisibili che possono ad esempio procurare malattie, malesseri o anche la morte delle persone. E quindi tutti gli eventi della vita della persona vengono ricondotti al lavoro di queste forze, di queste potenze. Quando una persona si ammala, la prima domanda che si pone non è tanto che cosa mi succede o che cosa ho, ma chi è stato, chi mi ha fatto questo. E quindi si va alla ricerca del colpevole della propria malattia. E questo è un modo di vedere le cose molto diverso dal nostro, che va capito, che in un certo senso va anche accettato, perché solamente a partire da questa comprensione si può poi lavorare per far maturare le persone anche in questo aspetto.
C'è un argomento, una storia che lei conosce, che passa in secondo piano e che lei ci vorrebbe raccontare?
Una delle cose che forse un po' mi affligge di più è la situazione di grande povertà, soprattutto la forte migrazione. Questi indigeni o decidono di rimanere nel proprio villaggio e quindi di dedicarsi all'agricoltura e di vivere la vita così come l'hanno vissuto i loro antenati per secoli, oppure l'unica possibilità che hanno per studiare o per trovare un impiego, un lavoro, è quella di emigrare. Ormai ci sono grandi comunità di indigeni mixtechi, non solamente ad Acapulco e a Città del Messico, ma addirittura anche a Los Angeles, a New York, di gente che purtroppo è emigrata. Il Guerrero è definito quasi una fabbrica di emigranti, perché non offrendo possibilità di lavoro e non avendo prospettive, ecco, dal punto di vista economico per le persone, la migrazione è tantissima. Io conosco tantissimi miei parrocchiani che hanno dovuto lasciare il paese, sono emigrati all'estero e si sono rifatti una vita all'estero. Questo purtroppo è triste, perché si vede continuamente famiglie divise, il marito che vive lontano dalla propria famiglia, dalla moglie, dai figli, addirittura a volte arriva a rifarsi una famiglia all'estero, oppure purtroppo, questa è la cosa più dolorosa, sono le tante madri, le tante signore che vengono a chiedere preghiere, a chiedere messa per i propri figli che anni fa sono emigrati e non sono più rintracciabili, sono spariti probabilmente, sono tra i tanti morti nel deserto, nel cercare di attraversare il confine con gli Stati Uniti, morti annegati nel fiume che separa il Rio Bravo, il Texas dal Messico, e questo è un'ecatombe continua. Quindi pur noi vivendo in Messico lontano dagli Stati Uniti, continuamente ci rendiamo conto di questo fenomeno.
La ringrazio, Padre Massimo, è stato molto gentile.
Grazie a voi, buona giornata.
Seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.
A parking lot.
Diceva bene Lewis Carroll: le cose si capiscono bene solo alla terza volta. A Storie di Periferia abbiamo parlato del Messico con due giri. Il primo l'abbiamo fatto alla ricerca delle preghiere rivolte a Jesus Malverde, un santo un po' particolare, il protettore dei narcos, l'angelo dei poveri,
Poi un altro giro l'abbiamo fatto intorno ai problemi del paese delle nuvole, con il missionario padre Massimo Segù. Manca il terzo. Ma questa volta è un giro un po' particolare, che pretende un doppio rispetto, reale e metaforico. È un vero giro. Un giro di manopola.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello...
Come la spieghi tu la conversione?
Questa è l'immagine classica che abbiamo delle radio cattoliche. In Messico sono molte. Trasmissioni devote, onde cristiane. Possono andare da Juarez, al confine con gli Stati Uniti, fino ad arrivare a San Cristobal de las Casas, alla fine del paese. Sono sparse un po' ovunque. Non hanno un punto centrale. Però un luogo, il luogo di un qualcosa, è sempre significativo. Ed invece in questo caso conta fino ad un certo punto. Sì, perché in Messico quasi tutte le radio cattoliche trasmettono solo su internet. Sono solo web radio. Allora dobbiamo unire la vecchia radiolina con i suoi sospiri, i suoi sbalzi ad ogni giro di manopola, al computer, ai computer, anche quelli piccolissimi, per aprire un nuovo tipo di radio. Siete pronti a fare il giro del Messico in 80 radio?
Compañeros, la intención de esta movilización...
Que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión...
¡México en la presión y ya robaron Oribe!
Es momento de que pugnemos por un México más libre, más próspero y más justo.
De emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden.
Queremos que la situación actual de miseria, desigualdad, pobreza y violencia sea resuelta.
¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México!
Non erano proprio 80, ma il giro del Messico ce l'hanno fatto fare, questo sì. Infatti lì le radio cattoliche sono 26. Si va da quella creata dagli studenti dell'Università Gesuita di Città del Messico, fino a quelle nate da semplici omelie. La cosa curiosa è che in questo viaggio abbiamo attraversato solo periferie del paese. Due elementi principali, quindi. Internet e periferie. Forse c'è un link. Forse le due cose sono collegate. La periferia vuole comunicare e queste radio, pur con mezzi minimi, sono molto seguite, anche tra i più giovani. Anche grazie a questo successo, qualche mese fa la Conferenza Episcopale Messicana ha dichiarato che presto nascerà una web radio ufficiale. Ha anche affermato che non ci saranno problemi con il governo in questo senso, poiché non ci sono problemi con la legge. Significa questa cosa? Ci manca un passaggio per capire questa frase e non solo. In Messico le istituzioni religiose non possono avere per legge radio o televisioni. La normativa però non teneva conto di internet. Ed ecco spiegato sia la nascita sia l'enorme successo delle web radio. Ovviamente parliamo di quelle cattoliche. Secondo alcuni osservatori, il governo è molto ligio nel far rispettare questa norma, mentre non ha lo stesso polso fermo quando si tratta di affrontare il problema del lavoro minorile oppure dei diritti delle donne. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Oggi il Messico è considerato un punto di riferimento della trasmissione in rete, soprattutto in ambito cattolico. Non a caso, il Congresso Mondiale delle Web Radio Cattoliche si è tenuto a Città del Messico ed è stato un grande successo. Non a caso, continuano a nascere web radio di ispirazione religiosa che rappresentano gruppi che altrimenti non avrebbero voce. Il Giro del Messico in 80 radio, o quasi. Ognuna di esse è la tappa di un'avventura, la voce di un gruppo che altrimenti non avrebbe voce. Ognuna di esse è una storia di periferia. A Storia di Periferia stiamo parlando di Messico. Abbiamo fatto il giro del Messico in 80 radio. Erano emittenti particolari però, radio cattoliche. Ma non c'è solo la radio dei buoni in Messico. Basta girare l'angolo ed ecco un'altra radio, quella dei cattivi. Sono ancora loro, i narcotrafficanti. Vanno a spasso per le strade, sono ben organizzati. Hanno radiotrasmittenti molto potenti per lanciarsi i loro segnali criminali in maniera diretta e semplice. Viaggiano su due piste diverse queste due radio. Eppure basta un'interferenza a farle incontrare. E a quel punto si può scegliere da che parte stare. E i messicani hanno scelto. Probabilmente, infatti, è grazie a loro che la polizia americana è riuscita a dare un duro colpo alla radio dei Narcos. Sì, avete capito bene, la polizia americana. Questo ci fa ipotizzare una forte corruzione nelle forze messicane. Il Dipartimento americano antidroga ha sequestrato migliaia tra apparecchi, antenne e registratori. Tutta la strumentazione di una vera e propria radio. I messicani minimizzano il problema, dicono che è solo un'idea della delinquenza locale. Gli americani invece sono convinti che questo sia solo l'inizio, che dietro si nasconda un network complesso, una vera e propria emittente nazionale, con migliaia di ascoltatori, Radio Narcos. Radio Narcos e le radio cattoliche si stanno sfidando senza saperlo. Non è di quei duelli al sole che siamo abituati a vedere, con le pistole pronte nei foderi, prima che la monetina cada a terra. No, è uno scontro di periferia, di due emittenti che si contendono ascoltatori. Ascoltatori, quel mito moderno di uomo inebetito dai mezzi di comunicazione di massa e che bisogna attrarre ad ogni costo. Entrambe si rivolgono allo stesso target, i giovani, le persone in difficoltà, chi ha voglia di cambiare le cose. È una linea sottile passare da una parte all'altra. Ma ci sono in gioco molte vite. Come in ogni sfida che si rispetti, i due protagonisti hanno i loro aiutanti. Da un lato il Messico, dall'altro l'America. Ed entrambi si odiano a vicenda. Da un lato, amministratori messicani corrotti strizzano l'occhio a Radio Narcos, mentre il governo vessa le radio cattoliche. Dall'altra parte, l'America stana i narcotrafficanti, mentre alcune organizzazioni statunitensi aiutano le radio cattoliche. Siamo in un giro di manopola. Siamo in un giro di manopola dove fermarsi ad ascoltare significa molto, significa l'anima. Per una volta, la lotta per lo share è una cosa seria. Bene. Oggi abbiamo cercato di raccontarvi sia lo stato della Chiesa messicana, sia quello che fa sul territorio, passando per luoghi marginali, parlando di periferie reali e immaginarie, parlando di storie di periferia. Se volete scriverci, riascoltare la puntata o altro, basta cercarci su Facebook, oppure sul sito www.radiovaticana.va. D'Arcangelo Esposito è tutto. Alla prossima!